magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo, che il mio indirizzo è piazzale Parmesan 8 Marghera, che trovate il mio indirizzo e il mio numero di telefono su tutti i siti web, su tutte le pagine web presenti in tutti i siti che gestisco, e vi ricordo inoltre che sui siti web di stregoneriapagana.it, federazionepagana.it, giorno pagano della memoria, e nei blog e in forum e dovunque, insomma, praticamente scrivo, trovate tutte le nostre idee e tutte le nostre modi di essere che sono proprio della stregoneria del paganesimo politeista. La trasmissione di oggi è la terza trasmissione, la terza parte della storia dell'interpretazione del mito. Già vi ho parlato nelle prime due trasmissioni di vari modi di percepire e di interpretare il mito, no? Abbiamo visto come l'interpretazione del mito abbia subito via via un allontanamento dal mito stesso con l'avvento della filosofia fino all'arrivo del cristianesimo. Il cristianesimo ha portato non l'interpretazione del mito, ma la diffamazione del mito. E vi ho letto alcune citazioni da Martino di Braga nel suo Contro le superstizioni, in cui praticamente gli dei antichi sono equiparati a demoni. E da lì è cominciata la ripresa del mito, abbiamo la riscoperta del mito da parte di Boccaccio e poi via via la ripresa del mito in varie forme. Delle varie forme che vi ho parlato finora abbiamo l'interpretazione del mito evemeristica e l'interpretazione allegorica. Quella allegorica era proprio degli stoici, per esempio. Evemeristica invece era quella che interpretava il mito come se gli antichi dei fossero stati degli eroi, sono stati degli uomini. Abbiamo parlato del mito come malattia del linguaggio, cioè in pratica una degenerazione, una personalizzazione di vocaboli andati in disuso. Abbiamo parlato dell'interpretazione del mito come poesia e bella presenza, abbiamo parlato dei poeti che scrivono del mito degli dei, abbiamo parlato dell'interpretazione ritualistica, sociologica del mito, cioè il rito come capacità di controllo delle persone da parte dello Stato, che poi il mito diventa uno strumento per legare gli uomini in funzione del rito, che è il momento di controllo delle persone. E abbiamo parlato dell'interpretazione psicologica del mito. Nell'interpretazione psicologica del mito abbiamo parlato sia di Jung sia di Hillman, e sia del fatto che il mito è che l'uomo in realtà è un crogiolo di dei che manifesta le sue tensioni, le sue pulsioni, il suo modo di essere e di rappresentarsi nella società non è altro che la manifestazione degli dei dentro di lui, che chiamano gli dei oggettivi. Nella trasmissione di oggi invece iniziamo con l'interpretazione trascendentale del mito, ed è un altro modo con cui affrontare il mito. Ma finché si parlava in generale dell'inevitabilità o della necessità del mito, con ciò che si intendeva sempre semplicemente un'inevitabile o necessità fattuale, cioè quella che ci è offerta anche dall'esperienza degli eventi naturali, sotto questo aspetto le leggi psicologiche non si differenziano affatto, ad esempio, da quelle della fisica. Del tutto diversamente stanno le cose nell'interpretazione del mito mediante la filosofia trascendentale. Per quest'ultima il mito contiene forme di coscienza, sia pure non ancora sviluppate, che sono necessarie a priori. Questa interpretazione, in una forma che influenza ancora oggi lo studio del mito, è stata sostenuta soltanto da Cassirer, ma ai suoi precursori in Hegel e in Schelling. sui quali perciò dobbiamo brevemente soffermarci. Per Hegel il mito era una fase necessaria dell'autodispiegamento dello spirito assoluto e quindi l'attuarsi di un processo necessario a priori del pensiero che pensa a se stesso. Così inteso, il mito non è una mera superstizione o un'illusione, ma contiene un frammento di verità, benché nella forma inferiore dall'intuizione e non in quella superiore del concetto che solo, secondo Hegel, porta interamente alla luce ciò che nell'intuizione è ancora nascosto. Ma Hegel vede la verità del mito nel fatto che esso, nella sua tendenza a considerare ogni cosa come vivente divina, riconosce il valore intrinseco dei fenomeni naturali, una potenza spiritualizzata, e la individualizza artisticamente in dei plasmati interiormente ed esteriormente d'immagine dell'uomo, come ad esempio Omero ed Esiodo. D'altra parte, la definitiva verità del mito si trova soltanto nella filosofia, poiché essa riconosce concettualmente tale potenza come quella dello spirito assoluto. Diversamente da Hegel, per Schelling il fondamento dell'essere consisteva nell'assoluta identità o indifferenza di soggetto ed oggetto, di infinito e finito, dove l'oggetto, in quanto è sempre qualcosa di limitato e associato al finito, e il soggetto, nella sua infinita produttività, all'infinito, nella misura in cui si manifesta sensibilmente questa differenza, deve dispiegarsi e quindi differenziarsi nei diversi oggetti. E tuttavia anche qui si trova sempre in ciascuno sia qualcosa di soggettivo, sia qualcosa di oggettivo, sia qualcosa di infinito, sia qualcosa di finito, anche se può prevalere ora l'uno ora l'altro in questi due poli contrapposti. Dunque, sia Hegel che Schelling capiscono una cosa che è assolutamente importante, cioè il mito non parla semplicemente della forma, ma rappresenta delle coscienze che sono oggetti in sé. E questo essere coscienze degli oggetti in sé è il primo aspetto che entra nella storia, perché nella storia, come noi possiamo vedere, il concetto per cui anche secondo Schelling il fondamento dell'essere consisteva nell'assoluta identità o indifferenza di soggetto ed oggetto, di infinito e finito, e noi lo ritroviamo a fondamento della religione pagana politeista. Qual è la differenza fra finito ed infinito? Nella religione pagana politeista noi abbiamo il concetto secondo cui la coscienza, che è materia, che è rappresentata da un corpo materiale, si separa, cioè separa se stesso, riconosce se stessa attraverso l'intelligenza, attraverso la volontà, dall'insieme che l'ha manifestata. Cioè l'insieme che manifesta una coscienza potrebbe manifestare un numero infinito di coscienze, ma solo le condizioni, quelle condizioni permettono a quella parte di infinito che è la materia o che è l'energia intesa come totalità, intesa nella veste di Gaia, per esempio, permette a quella coscienza che è corpo, che è materialità di Gaia, di separarsi dall'insieme di Gaia riconoscendo se stessa, cioè riconoscendo una propria soggettività con delle pulsioni di espansione all'interno di quell'insieme. Naturalmente le tensioni di espansione sono rappresentate da dei che si manifestano. Come quella coscienza va a manifestare quegli dei dentro di sé dipendono dalle sue condizioni oggettive, cioè dalle relazioni che esiste fra sé e il mondo e di come lei costruisce o alimenta quelle relazioni. Per cui già in Schelling noi abbiamo già l'individuazione di quello che è il fondamento della religione pagana politeista. Ciò che invece Schelling non riesce assolutamente a vedere sono che gli dèi sono esattamente oggetti in sé, cioè sono la vita in sé. Ed è questa aberrazione dal punto di vista del monoteismo che blocca la visione delle persone. Cioè riconoscere che gli dèi altro non sono che la vita in sé, cioè la manifestazione della vita, e non sono manifestazioni antropomorfiche, anche se noi possiamo tranquillamente leggere come versioni antropomorfiche. C'è qualcuno che disse una volta: se il cavallo avesse degli dèi, li rappresenterebbe come dei cavalli. Il problema non è rappresentare degli dèi come gli uomini, ma è rappresentare gli dèi con delle forme, con delle rappresentazioni o dei simboli che servono a trasmettere agli altri quei caratteri che noi attribuiamo agli dèi e che vogliamo manifestare nelle nostre azioni. Quando i romani dicevano il popolo di Roma è il popolo più religioso del mondo, perché a fondamento del popolo romano c'è Venere. Quando dicevano questa cosa, in realtà manifestavano Venere, manifestavano un atteggiamento attraverso il quale veneravano il mondo, cioè, e manifestavano Venere nelle loro azioni. Chiaramente questo manifestare Venere costruiva una qualità particolare di relazioni fra sé e il mondo, che aveva nel venerare un atteggiamento fondamentale della loro azione, per cui non stupravano il mondo, ma lo veneravano. Questo non significa che non si prendono le armi. Venere è la sorella di quelle forze che si chiamano Erinni ed è figlia di Urano stellato. Per cui il fatto di venerare il mondo non significa mettersi in ginocchio davanti al mondo, significa avere quel rispetto davanti al mondo, di riconoscere il mondo uguale a noi stessi. E in questo penso che i romani siano stati un'indicazione a tutta la civiltà del mondo, perché anche se spinti da interessi economici, comunque non hanno mai ridotto un popolo al servilismo assoluto, ma hanno sempre tentato di far diventare anche gli altri dei romani, tant'è che molti imperatori di Roma non erano assolutamente romani, cioè non c'era un'identità di razza. A Roma il razzismo non esisteva, per cui effettivamente i romani avevano questa manifestazione, e in questo lo vede Schilling, no? Schilling vede Venere che si separa dall'insieme e come tensione si trasferisce in ogni oggetto, si manifesta in ogni oggetto. Per cui è l'intelligenza che si differenzia dal non intelligente, cioè il fondamento della filosofia pagana politeista non è tanto il fatto che l'uomo è creato da Dio, ma è il fatto che ogni concentrazione di intelligenza, ogni concentrazione che riconosce se stessa diversa dal circostante, inizia un cammino di espansione e si inizia un cammino di trasformazioni. E questo cammino di espansione, cammino di trasformazioni, è un concetto che è assolutamente sconosciuto dal cristianesimo. E il cristianesimo dovrà prenderne atto quando Darwin comincerà a elaborare la sua teoria delle specie, e inizierà questa teoria delle specie poi a passare sotto le forche caudine del monoteismo, perché verrà interpretata anche in maniera razzista, verrà interpretata in maniera monoteista proprio per distruggere la società civile, cioè diventerà anche su certi aspetti uno strumento di distruzione della società civile, ma non per la teoria evoluzionista darwiniana in sé, ma per le forche caudine che viene costretta, sotto le quali è costretta a muoversi e a subire. Proviamo un attimino ad affrontare ancora qualcos'altro sull'interpretazione del mito. In un periodo successivo della sua vita, Schilling ha tentato un'altra filosofia del mito. Ora credeva di poter illustrare che il mito, in maniera latente, è sempre monoteistico. Ed è importante che noi sottolineiamo questo aspetto di Schilling, perché Schilling in realtà era un cristiano. Cioè era un cristiano che ha scoperto la bellezza e la profondità del mito, ma il cristianesimo si è calato nelle sue emozioni, lo ha controllato, lo ha plasmato, lo ha sottomesso all'idea creazionista. Per cui anche se lui fugge dall'idea creazionista e si rifugia nel mito, il creazionismo ha manipolato la sua mentalità, ha manipolato il suo modo di essere, e non può superare quella barriera che lo separa dal mondo, quella barriera che gli dice: il mondo è muto, solo tu sei creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone. e questa barriera Schelling non riesce a superarla, infatti ritorna al monoteismo. Dice: ora credeva di poter dimostrare che il mito in maniera latente è sempre monoteistico, poiché conosce sì molti dei, ma uno di essi deve sempre avere almeno la dignità di primus inter pares, di primo fra gli uguali. Il mito è politeismo, solo perché questo supremo fra gli dei viene costituito da un altro, e dunque la gerarchia degli dei non è stabile in modo assoluto, ma presenta una storia, come mostra ad esempio la successione Urano-Cronos-Zeus nel mito greco. Il monoteismo, originariamente all'epoca di Urano, viene quindi inteso politeisticamente solo quando si considera Urano spodestato e sostituito da Crono. La moltiplicità che nasce in tal modo conduce a una quantità straripante di dei, di culture, di popoli, e con ciò a una lotta costante di tutti contro tutti. Ma per Schelling questa è soltanto la conseguenza del fatto che in origine il Dio Supremo fosse sì percepito confusamente nella sua potente presenza, ma non ancora esplicitamente pensato nella sua assolutezza, cioè colto nel concetto. Questo avvenne in modo universale e definitivo soltanto con la rivelazione cristiana nell'unico Dio, anche se non era già annunciato, anche se era già annunciato a singoli profeti nell'Antico Testamento. E questo è il richiamo monoteista che ha Schelling. In pratica, cos'è che qual è l'idea di Dio che ha Schelling? L'idea di Dio di Schelling è l'idea del Dio assoluto, del Dio padrone, del Dio che copre qualunque cosa e che è onnipotente, onnisciente, onnisapiente. Gli dei per lui, per Schelling, sono questo, cioè hanno questa idea di onnipotenza, e quando lui riduce tutto al Dio unico non è altro che per attribuire al Dio unico gli attributi assoluti del Dio monoteista. Per cui lui vede la nascita degli dei quando nasce Urano, non vede invece che le forze si dispiegano ben prima di Urano stellato. Quando nasce Fanete dall'uovo primordiale, Fanete attraversa tutti gli esseri, attraversa lo stesso Urano, perché è da Urano che nascono i grandi figli. È Urano che inizia a separare l'intelligenza delle galassie dalla materia, da Gaia. È Urano che costruisce la vita nell'universo. Questo è vero. Però è altrettanto vero che i figli di Nera Notte sono le forze che determinano la vita. Sono i figli di Nera Notte il fondamento della vita. E i figli di Nera Notte permeano la notte. E quando nascono le coscienze, i figli di Nera Notte prendono luce dentro di loro. Per cui sono i figli di Nera Notte che danno la condizione della vita, ma è Urano stellato che costruisce la materialità affinché la vita si rappresenti, e sono i soli e sono le galassie, ma i soli e le galassie, la vita è data dalla materia, e la materia è Gaia, l'energia è Gaia, l'aspetto positivo, l'aspetto che noi vediamo come esseri della vita all'interno di Nera Notte, noi lo vediamo come Gaia, che è la materialità di tutto l'esistente. Per cui noi non possiamo far discendere il Dio da colui, o la divinità da colui che è il fondamento della vita materiale come noi la conosciamo, che può essere Urano stellato, che è Gaia. Ma dobbiamo far discendere gli dei da ogni rappresentazione che si manifesta all'interno di Gaia, perché finché all'interno di Gaia le galassie non prendono coscienza di se stesse, le stelle non prendono coscienza di se stesse, non cominciano il percorso di trasformazione, Urano stellato è muto. Urano stellato si giace con Gaia perché lui è la rappresentazione cosciente di Gaia, ma lui è ancora muto finché non sorgono le stelle, non sorgono le galassie. Ma quegli dei che sorgono sono limitati alla loro coscienza, sono delimitati da se stessi, e ogni dio che sorgerà dopo di loro, come i figli di Crono, come gli altri titani, come i figli di Zeus, sono tutti limitati fra di loro e tutti combattono le battaglie della vita. Tutti esprimono il fanete, colui che è emerso dall'uovo primordiale, l'intento attraverso il quale l'esistente si trasforma e si trasforma attraverso tutti gli esseri che esistono. Ed è in questi termini che Schelling non riesce a superare il suo monoteismo, perché quando io dico ogni essere della natura è un dio, non sto dicendo cosa diversa dal dire che Urano stellato, Gaia è un dio, o Zeus è un dio, o Crono è un dio, perché tutti questi dei vanno verso i loro mutamenti, e non è importante se alcuni dei non ce la fanno, non è importante se la zanzara che ho schiacciato troppo presto non ha sviluppato il dio che aveva dentro, fa parte del gioco della vita, fa parte di quelle rappresentazioni emotive dell'esistenza che ci portano verso l'infinito, dove quantità e qualità continuano a concorrere per costruire la dialettica di ogni presente. Per cui se io riconosco gli dèi, riconosco gli dèi perché sono il crogiolo nel quale noi dèi della natura, noi esseri della natura che lavoriamo per trasformarci in dèi, per costruire il nostro percorso di eternità, agiamo e ci modifichiamo. Ma questa visione non era possibile in Schelling, perché senza un dio assoluto, senza il dio padrone, Schelling non poteva ragionare, non poteva uscire dalla sua gabbia, dalla sua costrizione emotiva, non poteva vedere il mondo con gli occhi del mito. E là Schelling si arrende. Ed è questo che Schelling va alla ricerca del monoteismo all'interno del mito, ed è l'interpretazione trascendentale del mito. Ma andiamo un'altra ancora un po' più avanti. Cercando una risposta a questa domanda, Cassirer dichiara: è vero che il mondo mitico è soltanto un mondo di semplici rappresentazioni, ma subito aggiunge: anche il mondo della conoscenza, per il suo contenuto, per la sua semplice materia, non è nient'altro. Anche al concetto scientifico della natura noi perveniamo, per il fatto che scopriamo nelle nostre rappresentazioni una regola onde vengono determinate nel loro ordine e nella loro successione, le rappresentazioni acquistano per noi carattere obiettivo, in quanto le spogliamo della loro contingenza e mettiamo in evidenza in esse una legge universale, una legge obiettivamente necessaria, anche di fronte al mito. Perciò la questione dell'oggettività può essere posta solo nel senso che noi cerchiamo di stabilire se si possa riconoscere in esso una regola immanente, una necessità ad esso peculare. Come mostra Cassirer, è effettivamente così, perché il mito è interamente guidato da determinate forme dell'intuizione e categorie, anche se il contenuto di esse si discosta da quello che Kant ha loro assegnato. Non c'è possibile approfondire qui questo punto, poiché ce ne occuperemo in seguito, eccetera, eccetera. Vi ricordo che quello che vi sto leggendo, lo sto leggendo da Kurt Hubner, La verità del mito. E Cassirer, in pratica, cos'è che dichiara? Dichiara che come la realtà noi la viviamo in maniera fisica, così la realtà la possiamo anche leggere in maniera mitica. Ed è una delle prime scoperte, una delle prime interpretazioni che sia pure con fatica cominciano a determinare la logica con la quale guardiamo la vita e con la quale guardiamo il mito. Se sopra abbiamo osservato che Cassirer, seguendo il filo conduttore della filosofia kantiana, ha scoperto che alla base del mito sta un sistema completo e concluso di intuizioni e di concetti in cui può essere ordinata la moltiplicità dell'esperienza mitica, anzi, che solo la rende in generale possibile, cioè equivale a dire che anche il mito, esattamente come la scienza, rinvia a una determinata ed esplicita struttura ontologica. In altri termini, esso poggia su un determinato progetto circa ciò che può apparire come realtà ed essere considerato come verità. Una visione simile si può riconoscere almeno allo stadio embrionale in Hegel e in Schelling, anche se non viene applicata effettivamente ai particolari. Invece non se ne trova traccia in tutte le altre interpretazioni del mito. Trattate nei paragrafi precedenti. Cassirer, per primo, ha tentato di sviluppare ed esporre particolareggiatamente la struttura ontologica del mito. Con ciò ha posto i fondamenti non solo per la ricerca successiva, ma anche e innanzitutto per un confronto preciso fra l'ontologia mitica e quell'ontologia scientifica che abbiamo già considerato a grandi linee nel capitolo precedente. E Cassirer è il primo soggetto che afferma che il mito può essere una descrizione complessiva e funzionale della realtà. E qui troviamo questo che si inquadra naturalmente nell'interpretazione trascendentale del mito, perché se il mito è una lettura della realtà e un modo con cui affrontare e leggere la realtà in cui viviamo, chiaramente questa realtà significa che ci sta sfuggendo la nostra ragione, che deve essere interpretata. A quel punto usiamo la scienza all'interno della ragione, ma c'è qualcos'altro che ci sfugge. Ok, ora passiamo a delineare l'interpretazione strutturalistica del mito. Però, siccome qui ci sono un sacco di tabelle all'interno di questa interpretazione, perché questa interpretazione riprende i discorsi di Levi-Strauss, e io le tabelle ve le salto. E prendetevi, comprate il libro Kurt Hubner, La verità del mito, se proprio le volete. A me mi interessa semplicemente passarvi il concetto. Si tratta in pratica del concetto della strutturalistica del mito. Qui si va un po' alla ricerca della struttura del mito e dei significati della struttura. Per riuscire a prendere la questione, ve la prendo da qui. Qui è irrilevante che Levi-Strauss volesse veder considerata la sua trattazione del mito di Edipo soltanto come un modello e che non tutti gli strutturalisti lo abbiano seguito nei particolari del suo metodo. Anche le argomentazioni precedenti devono servire soltanto come esempio esplicativo dell'interpretazione strutturalista del mito che, generalizzando, può essere riassunta all'incirca così: il mito è un codice che deve essere decifrato. La decifrazione riesce se nelle sue innumerevoli varianti si scoprono certi modelli fondamentali che ritornano costantemente e che sono innanzitutto la natura logica. Da un lato, essi servono a ordinare, suddividere e distinguere il molteplice mediante schemi plastici, che nel campo del mito costituiscono i concetti. Dall'altro, essi stanno in vari modi e in un rapporto di opposizione reciproca in cui si delinea una concezione dialettica della realtà. I costituenti logici del mito, che Levi-Strauss chiama mitemi, sono tuttavia concepiti in maniera tale che grazie ad essi è sempre possibile superare le contraddizioni. Questa interpretazione strutturalistica del mito come strumento della logica risulta forse ancora più chiara se la si considera nei casi in cui si sovrappone alla concezione ritualistico-sociologica. Nel suo libro La pensée suffrage, Levi-Strauss esamina il caso di due tribù, una delle quali ha come totem il coccodrillo, l'altra il pesce. Da un lato ne deriva un'unità mitica della specie con un gruppo sociale. Dall'altro, solo grazie a ciò, vengono definite in generale le differenze fra le specie e fra i gruppi. Da questo risultano certe regole sociali di comportamento, ad esempio l'esogamia, se il matrimonio all'interno dello stesso gruppo viene inteso come una sorta di incesto degli uomini coccodrillo o degli uomini pesce, e gli ordinamenti gerarchici, se gli uomini coccodrillo, in quanto guerrieri, dominano sui più pacifici uomini pesce o determinate divisioni del lavoro, eccetera. Come abbiamo visto, connessioni del genere sono già del tutto familiari alla scuola ritualistico-sociologica. La differenza rispetto alla scuola strutturalista sta però nel fatto che quest'ultima mette in evidenza in esse la struttura logica e quindi il mezzo per padroneggiare la realtà. L'interpretazione ritualistica sociologica rimane ferma alle istituzioni, quella strutturalista invece proietta tali istituzioni sulle operazioni mentali che stanno alla base di essa e che rendono possibile un'esperienza che ordini il molteplice. Da questo punto di vista, il mito non è più l'espressione di uno stadio umano primitivo, rozzo, allogico o irrazionale, come affermava ancora Levi Brull, sotto l'influsso della scuola ritualistica. Al contrario, secondo la concezione dello strutturalismo, il mito ha una razionalità, una propria assolutamente propria e assolutamente precisa. E Levi Strauss, vi ricordo che sta introducendo una nuova interpretazione del mito, cioè sta scoprendo come il mito in realtà sia la base degli uomini, sia la base delle scoperte umane e sia alla base anche dell'organizzazione sociale degli uomini. Cioè l'organizzazione sociale degli uomini diventa mito, o il mito diventa organizzazione sociale, o ciò che è utile agli uomini viene mitizzato, viene costruito attraverso relazioni divine e si scopre la vera forza, in realtà, che ha il mito nell'organizzazione sociale. Levi Strauss studia molto quelle che sono le relazioni sociali, le relazioni tribali delle tribù, e cerca di capire quelli che sono i meccanismi primitivi dell'uomo con cui l'uomo interpreta la propria realtà. Naturalmente anche Levi Strauss è all'interno di una struttura di primitivismo, però scopre che nel mito, nella relazione mitica, nella rappresentazione del divino, c'è la rappresentazione del divino dell'uomo, sotto forma delle sue rappresentazioni personali. Di conseguenza, per gli strutturalisti, al contrario che per Cazier, l'ontologia scientifica, paragonata con quella del mito, non rappresenta un livello superiore, ma entrambe hanno uguale valore, non soltanto modi diversi di padroneggiare spiritualmente e materialmente la realtà. Scrive Levi Strauss, il tipo di logica del pensiero mitico è altrettanto rigoroso di quello della scienza moderna, e la differenza non sta nella qualità del processo intellettuale, ma nella struttura delle cose a cui viene applicato. La superiorità di una scure d'acciaio rispetto a una scure di pietra non sta nell'essere fatta meglio. Entrambe sono fatte ugualmente bene, ma l'acciaio è diverso dalla pietra. Esattamente nello stesso modo possiamo mostrare che lo stesso processo logico è attivo sia nel mito sia nella scienza e che l'uomo ha pensato sempre ugualmente bene. Il miglioramento non sta nel preteso progresso dello spirito umano, ma nella scoperta di nuovi campi di applicazione per le sue mutate e immutabili facoltà. E qui Levi Strauss comincia ad intervenire per far capire che il mito in realtà nasconde qualcosa di assolutamente importante, qualcosa di assoluto che gli uomini devono affrontare. E ora passiamo all'ultima parte, prima di passare alla quarta parte, alla quarta trasmissione, che rappresenterà invece la manifestazione del numinoso, ed è l'interpretazione simbolistica e romantica del mito. Ma adesso dobbiamo tornare agli inizi del XIX secolo per rivolgere la nostra attenzione alla concezione simbolistico-romantica del mito. Me ne occupo soltanto adesso perché, come si dimostrerà, essa ha una relazione più stretta con l'interpretazione del mito che tratteremo nel prossimo paragrafo, quindi la cosa migliore è premetterla immediatamente a quest'ultima. La concezione simbolico-romantica del mito ha essenzialmente due radici. La prima va trovata in Herder, la seconda nella diffusione dei Veda indiani. Herder scopre nella molteplicità infinita dei fenomeni, delle immagini, delle forme del creato, i simboli e i geroglifici della divinità. Questo divenne per lui un'esperienza immediata, in particolare durante il suo viaggio nel Mar d'Ariga a Nantes, che egli descrive minuziosamente. In tutto ciò che allora osservò, vide dati per spiegare la prima epoca mitologica. Con ciò intendeva dire che ora capiva come si fossero giunti alla considerazione mitologica delle cose e che esse si mostrano necessariamente in questa luce anche all'uomo moderno. Se questi non avviene in un viaggio per mare, si abbandona ad esse senza lo scudo protettivo della civilizzazione. Per quanto riguarda i Veda indiani, in base a un'erronea valutazione della loro antichità, infatti si è sempre creduto che i Veda indiani fossero antichissimi, in realtà non è vero, si credeva di potervi scorgere il riflesso di una saggezza primordiale che nei secoli più remoti riempiva di sé gli uomini come una rivelazione immediata della divinità. In realtà i Veda risalgono in parte al IV secolo a.C. Serder aveva affermato l'eterna presenza del mito nel simbolo dovunque visibile, lo studio del sanscrito suscitò la tendenza a ravvisare nelle culture passate e tramontate un valore uguale o addirittura superiore a quello della civiltà odierna. Entrambi finirono col condurre a una rivalutazione del mito sino ad allora sconosciuta. È vero che all'inizio prevalse l'opinione che il mito si fondasse su un deterioramento di quella preistorica saggezza indiana o egizia, come altri credevano analogamente. Su questo Kahn, Welker, Hermann, Kreutzer erano concordi, per quanto in parte su molti dettagli abbiano avuto opinioni diverse, di conseguenza il loro rapporto reciproco sia stato più che altro un rapporto critico. Poiché fra gli autori citati il più importante fu Kreutzer, considereremo più approfonditamente soltanto lui a titolo di esempio. Kreutzer adottò, è vero, il concetto herderiano di simbolo applicato al mito, ma gli diede un'interpretazione che tradisce l'influsso della filosofia dell'arte di Schilling. Apparsa nel frattempo nel 1803, un simbolo, dice Kreutzer, esprime l'apparire dell'infinito in una forma finita e sensibile, ma appunto qualcosa del genere avviene quando il divino si mostra, perciò il simbolo è un mezzo della rivelazione divina. In questo senso, ogni divinità mitica è stata in origine un simbolo che univa meravigliosamente la bellezza della forma con la suprema pienezza dell'esistenza. E già questo, noi vediamo come il fatto stesso di considerare le divinità dei simboli ci porti a staccarci da quello che è una visione del mito come forma e accordarci che se la divinità è un simbolo, questo simbolo noi lo possiamo trovare in qualsiasi essere della natura, in qualsiasi oggetto esistente. Ma se io trovo questo simbolo in ogni soggetto della natura, in ogni oggetto esistente, non faccio altro che ritrovare gli dèi in ogni oggetto della natura e in ogni oggetto esistente. In questo contesto vanno ricordati innanzitutto, fra le altre cose, per quanto riguarda l'interpretazione simbolica e romantica del mito, i fratelli Grimm. Così per Grimm il miracolo è quella lontananza da cui viene a ciascun popolo il principio delle sue leggi e dei suoi canti. Anzi, senza questa inavvicinabilità non sarebbe stato fondato nessun santuario a cui l'uomo si possa aggrappare e appoggiare. Ma secondo lui noi conserviamo ancora questo passato come un innato retaggio che da un numero incalcolabile di anni i progenitori hanno portato con sé e trasmesso a noi, perché a nostra volta lo conserviamo e lo lasciamo in eredità ai posteri. Tutto ciò in cui forse i miei lavori sono riusciti, riassume Grimm, lo devo alla convinzione risvegliatasi in me molto presto che ciò che sopravvive del mito, nel linguaggio, nelle leggende, nel canto del popolo, non possa essere un'invenzione recente, ma deve essere nato nei tempi antichi. Müller ha applicato i greci sviluppandola nel tempo stesso più sistematicamente la filosofia che si cela in queste osservazioni di Grimm. Egli si discosta decisamente dal simbolismo precedente che vedeva nel mito greco un fenomeno di decadenza dell'antica sapienza sacerdotale. Per Müller, al contrario, la costruzione di miti è tanto originaria quanto la loro narrazione, anche se egli non nega che molto più tardi la fantasia poetica si sia impadronita di quest'ultima. Inoltre, secondo lui, il mito non è un'esperienza individuale, ma nella sua formazione vi è una necessità e involontarietà universale. Nel mito si esprime una totalità di sapere e di pensiero, e l'intera epoca in cui esso fiorì reca impressi i suoi tratti. Queste altre scoperte del mito come simbolo e del romanticismo del mito vanno ad attraversare la storia dell'umanità. Ma il mito, il simbolo come mito, noi lo ritroviamo in un'altra storia molto recente che va anche molto di moda in questo periodo, e sono le storie della pincola, donne che corrono coi lupi. In queste favole, che sono le favole tipo i fratelli Grimm, vengono raccontate delle situazioni mitiche. Tutte le favole usate dalla pincola ci raccontano delle situazioni eroiche all'interno della quale gli uomini, le donne, i bambini, le bambine stessa non fanno altro che costruire il Dio che cresce dentro di loro o distruggere il Dio che cresce dentro di loro. In pratica ci raccontano storie di dei possibili, di eroi che affrontano la vita per il loro divenire eterno. Ed è una rappresentazione del mito che riprende quello che sono le antiche storie di Ercole, le antiche storie di Ulisse, le antiche storie del viaggio della vita e delle singole scelte che gli individui fanno proprio per costruire il Dio che cresce dentro di loro. E in questo processo di costruzione e di trasformazione è esattamente ciò a cui volevamo giungere nella chiarire come nella storia è stato interpretato il mito antico, è stato interpretato Esiodo, è stato interpretato Omero. C'è un altro aspetto da aggiungere nel discorso ultimo che abbiamo fatto, cioè nel mito come simbolo, che alcuni simboli effettivamente si travasano da una cultura all'altra, come per esempio l'intera struttura della mitologia greca viene rilevata e viene trovata per esempio nella mitologia ittita, nella mitologia medio orientale non monoteista, cioè la ritroviamo anche fra i sumeri sotto vari aspetti, ma essenzialmente quella che è la struttura della mitologia esiodea la troviamo per esempio fra gli ittiti, cioè quella triplicità degli dei. E questo, cioè la triplicità dei passaggi, Urano stellato, Cronos e Zeus. Questo è importante riuscire a capirlo, perché in realtà quando dopo andiamo a parlare nella quarta parte della trasmissione, andremo a parlare del Numinoso, andremo a parlare della scoperta degli dei in se stessi, della storia della scoperta degli dei in se stessi, quando noi parliamo dei simboli che si trasformano da un individuo a un altro, da un popolo a un altro, è un passaggio che noi dobbiamo mettere in luce, cioè non sono gli dei oggetti in sé che si rappresentano all'uomo, ma l'uomo vede gli dei attraverso i propri occhi soggettivi. Ma come l'uomo ha due gambe, due braccia e due occhi generalmente, così la struttura degli dèi è sempre simile, perché è sempre simile fra gli uomini il modo di affrontare la vita. Pertanto abbiamo dei caratteri comuni che attraversano tutta l'umanità, che attraversano tutti i popoli, pur differenziandosi all'interno della cultura. Ma è sempre un numero infinito di dèi che attraversano l'uomo e sono sempre un numero infinito di dèi che alimentano l'azione dell'uomo, che chiamano l'uomo all'azione, e dai quali l'uomo trae alimento per la propria psiche, per le proprie emozioni. Questo lo vedremo però nella quarta parte, quando affronteremo il Numinoso, cioè il riconoscimento degli dèi come oggetto in sé. E purtroppo, come sappiamo, la stessa struttura cerebrale con cui l'uomo incontra gli dèi è la stessa struttura cerebrale con cui l'uomo incontra anche la follia, incontra anche le allucinazioni. E il problema qual è? Il problema è che se l'uomo non impara a impossessarsi di se stesso, a diventare il padrone del proprio sentire e del proprio agire nel mondo, non riesce neanche a capire il significato di quella frase che stava ad Elo, che è conosci te stesso. In realtà impara a padroneggiare te stesso, impara l'autodisciplina, impara ad agire sull'intento all'interno della tua vita. Solo così riuscirai a manifestare gli dèi. Solo così riuscirai ad essere un Dio fra gli dèi. E di questo ne parleremo nella quarta parte, quando affronteremo l'interpretazione degli dèi come l'interpretazione del numinoso che ci circonda, cioè gli dèi come rappresentazione divine. Io vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Vi ho parlato della storia del disvelamento degli dèi e del mito, come è arrivata finora. Questa era la terza parte della trasmissione, vi do appuntamento naturalmente per la quarta parte appena sarà possibile. Ricordo ancora che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e che sui siti internet www.federazionepagana.it, www.giornopaganodelamemoria, www.stregoneriapagana.it, oppure sui vari blog o dappertutto trovate centinaia e centinaia di pagine che parlano di paganesimo, che parlano della stregoneria, che parlano della visione della società della stregoneria, che parlano dell'interpretazione del mondo del paganesimo e della stregoneria. E potete trarre tutte le informazioni che volete. Bene, io vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao a tutti.